Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Sono passati 25 anni dall'attentato ricordato con il nome di strage di Capaci, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Questo anniversario è stato ricordato ieri in molte città italiane ed in particolare nell'aula bunker di Palermo, a cui hanno partecipato le massime autorità dello Stato, compreso lei. A 25 anni di distanza, come viene ricordata questa strage e cosa è cambiato nella lotta alla mafia?
Innanzitutto bisogna dire che la scelta del luogo, il tipo di partecipazione che ha coinvolto oltre che le autorità anche moltissimi giovani e ragazzi anche delle scuole inferiori, delle scuole elementari, rappresenta più che un ricordo una memoria, perché vive e continua a vivere questa memoria, questa imprinting di un riscatto morale e sociale al di là anche di quelle generazioni che hanno vissuto quei momenti drammatici. La memoria è quindi il patrimonio che si è voluto trasferire alle tante nuove generazioni con le testimonianze di chi ha lavorato fianco a fianco ai giudici Falcone e Borsellino e chi ha sacrificato con la sua vita gli agenti della scorta, la moglie che era un magistrato, la dottoressa Morvillo, la propria vita per il senso del dovere. È stato molto bello quando si è visto uno spezzone di una intervista di Falcone che diceva alla domanda: perché fa questo? Perché lei si espone tanto? E lui risponde con semplicità: per senso del dovere e per attaccamento alle istituzioni. E continuando in quell'intervista dicono: lei ha mai avuto la tentazione di mollare? E lui semplicemente ha detto: no, questo mai. I metodi con cui Giovanni Falcone ha contrastato e combattuto la criminalità organizzata sono stati fortemente innovativi. Ieri era presente anche l'ex direttore dell'FBI che ha testimoniato quanto fosse stato importante la capacità di Falcone di interpretare la mafia come un fenomeno complesso e non come una serie di bande criminali che agivano indipendentemente l'una dall'altra. Questa capacità di leggere il fenomeno mafioso e di contrastarlo ha introdotto nel nostro ordinamento anche delle leggi che sono in questo momento all'avanguardia in tutto il mondo e che consentono anche all'Italia di essere tra le nazioni occidentali probabilmente quelle con la legislazione più puntuale ed efficiente per reprimere sia il fenomeno criminale che quello organizzato, sia quello criminale terroristico. Si tratta di regimi di detenzione speciale come il 41 bis, il reato di associazione di stampo mafioso come il 416 bis, si tratta di intervenire su tutti quei fenomeni che volta per volta vengono aggiornati anche dalle nuove norme e noi in questo momento per esempio stiamo lavorando ad una maggiore efficienza nell'utilizzo dei beni confiscati ai mafiosi, confiscati e sequestrati. Si tratta di 15 miliardi di euro di beni sequestrati e di ben 5 miliardi già confiscati nelle mani dello Stato. È una capacità dello Stato di sottrarre il profitto illecitamente accumulato dalle organizzazioni criminali per restituirlo alla società. Su questo in questo momento stiamo lavorando, dopo che nel corso degli ultimi anni abbiamo anche introdotto fenomeni come quello dello scambio politico mafioso in termini sul piano elettorale, che sono stati ulteriori strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.
Migliore, aprendo un attimo la parentesi estera, non possiamo non chiederle un commento su quanto accaduto a Manchester, ennesimo attacco terroristico secondo le prime notizie che emergono dalle indagini.
A Manchester c'è l'orrore, l'infamia di un attacco terroristico contro dei ragazzini che erano in un momento di gioia, di divertimento. Le prime parole sono quelle della solidarietà al popolo britannico, alle famiglie, agli amici delle persone che sono cadute, dei ragazzini che pensavano di poter passare una serata spensierata e sono stati invece travolti dalla violenza terroristica. Noi abbiamo il dovere di contrastare con tutti i mezzi questa violenza, non facendoci cambiare lo stile di vita. Credo che questo sia il messaggio che noi dobbiamo dare più forte. Dobbiamo essere inflessibili, capaci di reprimere ogni fenomeno di carattere terroristico e non farci dettare la paura, farci imporre la paura dei terroristi.
Venendo invece alla questione politica, nelle ultime ore pare che un cosiddetto Rosatellum come testo base trasformabile in un sistema proporzionale alla tedesca possa trovare il consenso di svariate forze politiche. È così?
Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto abbiamo adottato il testo base proposto dal presidente del gruppo del Partito Democratico Rosato, che da questo viene il nome Rosatellum. Si tratta di uno strumento per garantire una presenza del voto degli elettori, una presenza in Parlamento di quei candidati eletti nei collegi, oltre ad una quota proporzionale. La cosa fondamentale per noi è che i cittadini siano liberi di scegliere il loro rappresentante sul territorio, ed è questo il motivo per il quale andiamo in questa direzione. Quali saranno ulteriori sviluppi? Lo deciderà ovviamente l'intesa parlamentare che riusciremo a raggiungere. Quello che è certo è che vogliamo scrivere noi la legge elettorale e non farci dettare la legge dalla Consulta, cosa che in questo momento è.
E il Partito Democratico, come ha detto Maria Elena Boschi, da solo non può scrivere la legge elettorale. Ma a questo punto quanto è probabile giungere nuovamente a un governo di larghe intese anche per la prossima legislatura?
La legge elettorale non c'entra con il governo. La legge elettorale è auspicabile che venga scritta dal più ampio numero di forze possibili. Quello che noto è che c'è una polemica sia quando non c'è una proposta in campo, perché noi attendiamo magari che qualcun altro la faccia, e la stessa polemica c'è quando avanziamo la proposta, perché dicono che vogliamo fare tutto da soli. Confondere il piano della collaborazione istituzionale con le altre forze politiche, con quello che è il futuro che dipenderà solo dagli elettori, perché saranno gli elettori ovviamente a decidere quali saranno le percentuali e le presenze in Parlamento, a me sembra confondere due piani che sono radicalmente diversi.
E migliore, nel fine settimana scorso il Movimento Democratico e Progressista ha annunciato una convention per giugno, dopo le amministrative, con Pisapia che non ha chiuso a Renzi. Parteciperete alla costruzione di un nuovo centrosinistra o vi sentite chiamati fuori?
Ma io non so neanche esattamente che cos'è in questo momento il cosiddetto movimento MDP. È una forza nata da una scissione piuttosto strumentale, che peraltro vive di una contrapposizione abbastanza incomprensibile nei confronti del segretario del Partito Democratico, che è stato democraticamente scelto dalle primarie, e quindi devono decidere loro. Il fulcro del centrosinistra è certamente il Partito Democratico. Se qualcuno pensa con le sue, al di là di fare i conti percentuali, ma se pensa di poter imporre una leadership ad un partito che in questo momento è comunque il più importante partito per presenza parlamentare anche nei sondaggi nel nostro paese, io francamente lo trovo quantomeno velleitario.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.